bentornati a una nuova capsula di Crime and Comedy, sempre con Clara Campi.
Ciao a tutti, e ciao. Marco Champier.
Ciao a tutti. E come abbiamo cominciato nella scorsa puntata, anche oggi vi racconteremo una di quelle storie del mistero in cui poi non si sa niente di quello che succede al protagonista, perché oggi parliamo della misteriosa scomparsa di D.B. Cooper. Allora, la storia di D.B. Cooper mi è tornata in mente vedendo la prima puntata della serie Loki su Disney Plus, perché nella prima puntata appunto di Loki praticamente fanno vedere che questo D.B. Cooper, questo misterioso D.B. Cooper, era Loki, che poi sparisce nel nulla perché è riportato su Asgard da Thor e Heimdall, così, per una scommessa.
Io non ho idea di che cosa tu abbia detto, comunque.
Ok, però se qualcuno vede Disney Plus, ha visto la serie TV Loki, magari lo riconosce. Però quel pezzettino lì di Loki era ispirato, ricalcava una storia veramente successa nel 1971, che adesso vi raccontiamo. Allora, è il 24 novembre del 1971. Sul volo 305 della Northwest Orient Airlines, al posto 18C, c'è seduto un signore abbastanza distinto, vestito di nero, con una cravatta nera, un fermacravatte, e molto calmo, che corrisponde al nome di Dan Cooper. Ha comprato un biglietto per ben $20 da Portland, Oregon, e l'aereo praticamente deve atterrare a Seattle, nello stato di Washington. E cosa succede? Che l'aereo è in orario, ci impiega una mezz'oretta a fare questa trasvolata e praticamente è partito alle 14.50, se non che praticamente la hostess Florence Schaffner, avvicinandosi a questo Dan Cooper che sta sorseggiando un bourbon, si vede offrire da Dan Cooper un biglietto, no? Allora, Florence è convinta che sia il classico uomo d'affari che ci prova con lei dandole il numero di telefono. Lei ovviamente prende il biglietto, sorride e se lo mette nella borsetta, perché ai tempi le hostess negli anni 70 avevano ancora le borsette, quelle piccoline, eccetera, no?
Certo.
E invece praticamente il signor Cooper si avvicina a lei e le dice: signorina, farebbe meglio guardare quel biglietto perché io ho una bomba. Ovviamente Florence apre il biglietto, non sapremo mai che cosa c'è scritto, se non il fatto che fosse scritto in stampatello con un pennarello, perché poi appunto Dan Cooper quel biglietto lì lo rivorrà indietro e non lo lascerà come prova sull'aereo, e praticamente fa sedere l'hostess Florence accanto a sé e apre la valigetta che si porta dietro. E Florence poi dichiarerà di aver visto almeno 8 candelotti di dinamite, o almeno quello che le sembravano essere 8 candelotti di dinamite con dei fili.
Mamma mia.
Oh, mamma mia. E praticamente il signor Cooper dice a Florence di andare dal pilota e chiedere praticamente $200,000, 4 paracadute e un camion per fare rifornimento all'aereo a Seattle. Lei ovviamente va dal pilota, che è William A. Scott, che ovviamente contatta la torre di controllo di Seattle, dell'aeroporto Seattle-Tacoma, che abbiamo visto nella puntata del Green River Killer.
Esatto.
E portando le richieste di questo D.B. Cooper. Quando Florence torna dal signor Cooper, lui ha indossato questi occhiali neri, da sole, no? E praticamente il presidente della Northwest Orient Airline, che è Donald Nirop, dà il permesso di accumulare questi soldi. Ovviamente viene avvisata la polizia, viene avvisato l'FBI, e cosa fanno? Cominciano a rastrellare le banche per accumulare $200,000, che al cambio attuale, cioè nel senso adesso non sembrano tantissimi, però nel 71 sarebbero praticamente $1,280,000 di oggi, quindi una valanga di soldi. per i tempi. E tra l'altro li accumulano tutti in biglietti da $20, quindi ci sono tipo 100.000 biglietti a $20.
Sì, perché no, era... ma l'aveva 10... richiesto lui.
Lui l'aveva richiesto, lui aveva richiesto praticamente dei soldi di... cioè nel senso di com'è che si dice? Di flusso
piccolo
corrente.
Ah,
no,
okay,
di flusso
okay.
corrente negli Stati Uniti. Ovviamente l'FBI non sono degli sprovveduti e praticamente fotografano tutti questi biglietti da $20 e praticamente si segnano i numeri di serie.
Okay. Sì, però anche sta cosa dei numeri di serie secondo me è difficilissimo beccare qualcuno così.
Ma poi ci sarà anche un colpo di scena postumo a questa storia. E praticamente cosa succede? Che ovviamente l'aereo, nel senso, ritarda. Allora, sull'aereo ci sono altre, oltre al signor Cooper, ci sono altre 35 persone. Nel senso, non è pieno l'aereo. E ovviamente il pilota dice che hanno avuto un piccolo problema e che l'aereo sarà un po' in ritardo nell'atterraggio a Seattle. E praticamente cominciano a sorvolare la zona sopra Washington, e tra l'altro è la zona di Puget Sound, che abbiamo conosciuto come casa di Ted Bundy, quando era giovane. E praticamente l'aereo sorvola Puget Sound per un paio d'ore e poi praticamente finalmente atterra Seattle. Tra l'altro questo Dan Cooper, poi spieghiamo perché è diventato famoso come DB Cooper, praticamente questo Dan Cooper in realtà parla anche con un'altra hostess, Tina Mucklow, che praticamente lei poi dichiarerà ovviamente all'FBI che lui, quando stavano sorvolando la zona, lui ha riconosciuto dall'alto Tacoma, dicendo sembra Tacoma quella laggiù, no? E poi gli ha sentito dire che praticamente lui sapeva che dall'aeroporto di Tacoma a una base aeronautica militare che era la McChord, di sempre lì a Washington, ci volevano almeno 20 minuti di macchina.
Okay.
E tra l'altro durante il volo, appunto, che l'FBI ha raccolto questi $200.000, ha preso anche 4 paracadute che lui ha chiesto. Il problema è che ha preso 4 paracadute militari. E quindi poi c'è stato il problema che lui invece li voleva civili. La differenza tra i paracadute militari e quelli civili è che quelli militari hanno il moschettone che, quando appena ti lanci dall'aereo, tira la corda e si apre subito il paracadute. E invece lui, quelli civili, devi praticamente tirare tu la corda.
Certo.
Ok. E niente, praticamente arrivano a, come si dice, a Seattle. E praticamente, allora, alle 17.24 l'FBI è riuscita a raccimolare tutti i soldi, e alle 17.39 l'aereo atterra a Seattle. E D.B. Cooper, Dan Cooper, praticamente costringe il pilota ad andare su una pista laterale e a fermarsi in un piazzale dove non ci siano cose coperte. Nel senso, non ci siano edifici che possano nascondere. E praticamente fa abbassare tutte le tendine interne dell'aereo, in modo che se ci fosse stato qualche cecchino non avrebbe potuto sparargli.
Certo.
E praticamente Al Lee, che è un responsabile delle operazioni della polizia lì, dell'FBI, praticamente si mette degli abiti civili per evitare che lui pensi che stia andando lì qualcuno dell'esercito. E porta sto zaino pieno di soldi e i 4 paracadute che ha chiesto Dan Cooper.
Sì.
E il problema che cos'è? Che deve fare anche rifornimento l'aereo.
Sì.
Solo che c'è uno stallo, perché il primo camion pieno di benzina, no, per l'aereo, ha praticamente un vapor lock. Cioè, nel senso, praticamente rientra del vapore... nel camion, e viene bloccata l'erogazione di benzina, e quindi devono aspettare, e quindi ci mettono di più e devono aspettare perché deve arrivare un altro camion pieno di benzina per rifornire l'aereo. Tra l'altro, non so se l'ho detto, l'aereo era un 727 della Boeing,
okay,
che è particolare e anzi è stato scelto apposta, cioè nel senso, poi vediamo tutte le cose. E cosa succede? Che durante questo rifornimento praticamente ovviamente provano a parlare con lui, ma Dan Cooper rifiuta tutti questi, cioè nel senso rifiuta di parlare con chiunque faccia a faccia. e si mette d'accordo con praticamente il pilota per seguire una rotta da Seattle fino a Città del Messico. Però pretende che A, l'aereo deve volare a solo 3000 metri di altitudine, che è bassissimo perché gli aerei volano tra i 9 e 10.000 metri, anche di più. Deve andare a 100 nodi, ossia 185 km all'ora, che è una velocità bassissima. Praticamente sotto quella velocità l'aereo precipita.
Sì, infatti. Cioè sono stata su treni più veloci di così.
Sì,
in Giappone,
sì, ormai.
In Giappone, però ci sono stati.
Esatto. E poi vuole che i flap siano abbassati di 15 gradi, e qui non chiedetemi che cazzo significa perché non lo so, comunque devono essere inclinati di 15 gradi.
Ah, ok, buone, anch'io.
L'aereo deve avere il carrello di atterraggio, quindi le ruote praticamente fuori, non deve mai ritirarle dentro, e la cabina non deve essere pressurizzata.
Ok.
Anche perché a bassa quota, 3000 metri, si può avere anche la cabina non pressurizzata. Certo. E vuole anche che la scaletta di poppa del 727 sia abbassata. Solo che lì riescono a convincerlo che è molto pericoloso decollare con la scaletta abbassata. Lui è sicuro che non è pericoloso decollare con la scaletta abbassata, però alla fine accetta che la scaletta, cioè che l'aereo decolli con la scaletta alzata chiusa, no? E cosa succede? Che ovviamente tutte queste richieste qua inficiano sulla durata del volo, perché praticamente fanno dei rapidi calcoli e praticamente l'aereo, così come voleva che volasse lui, poteva percorrere al massimo 1000 miglia, quindi circa 1600 km. Allora si mette d'accordo con praticamente il pilota che avrebbero fatto uno scalo a Reno in Nevada prima di arrivare a Città del Messico. E niente, alle 19.40 finalmente l'aereo è pronto per ridecollare. Lui, come ho detto, ha fatto scendere tutti i passeggeri e tiene con sé solo il capitano Scott, Tina Mucklow, che è l'assistente di volo, poi tiene il secondo pilota che si chiama Ratazak, o Ratazak, non lo so.
È un nome bellissimo.
Sì, sì, è un nome bellissimo, infatti non c'è neanche il nome, solo il cognome, Ratazak. E l'ingegnere di volo...
Secondo me si chiama solo così, no? Tipo Prince.
Esatto, tipo
che
Prince.
Che però adesso si chiama l'artista... No, adesso si chiama ancora Prince.
Adesso è morto.
No, lo so, ma prima di morire. Lo so che è morto, ma sto dicendo...
Era l'artista una volta conosciuto come Prince.
Era l'artista una volta conosciuto come Prince, sì. Ma verso la fine mica era tornato a farsi chiamare Prince? No, l'ho sognata questa cosa, forse.
No, mi sa che è morto proprio con l'acronimo. L'artista una volta conosciuto... Vabbè.
Ok, ecco, non c'entra un cazzo comunque.
No, comunque. E c'è anche l'ingegnere di volo Harold Anderson. Ok. E praticamente alle 19.40 finalmente questo aereo riprende il volo e si dirige verso Città del Messico. Ovviamente, cioè, non è che l'hanno lasciato andare così libero e felice come...
Chiaro.
Cioè, pieno di soldi come... Ok, gli hanno messo praticamente le calcagna 2F106 della base di McChord. Solo che volavano uno sopra e uno sotto l'aereo a debita distanza per non farsi vedere, e tra l'altro anche un Lockheed T-33 dell'Air Force, che era praticamente un aereo d'addestramento che era stato dirottato verso questo Boeing con sopra Dan Cooper.
Però scusa, quindi quello che volava sotto era bassissimo?
Sì, ma questi qui sono caccia. Non sono aerei di linea. Poi,
e quindi possono andare così tanto bassi? Perché cioè già l'aereo era basso, questi doveva stare abbastanza basso da non farsi vedere, era sui tetti.
Sì, vabbè, ma 3000 metri non è che sono... Cioè, nel senso, sono bassi per un aereo, ma non è che sono così... Cioè, sono 3 km da terra.
No, lo so, ma sto pensando quanto più in basso rispetto all'aereo doveva stare il capo.
Ma... penso comunque un chilometro e mezzo, cioè quindi volare tipo 1000 metri d'altezza. Okay. Poi comunque con una velocità così, così bassa non è che superavano la barriera del suono o altro, eccetera. Poi appunto c'era questo T-33 che era stato dirottato per seguire il Boeing. Il problema è che cos'è? Che il T-33 era già in un'altra missione. Quindi quando praticamente sono passati tra l'Oregon e la California... No, questo qui ha finito la benzina, cioè il carburante, quindi è dovuto tornare indietro e non ha più seguito l'aereo.
Okay.
Però cosa succede? Che praticamente Mentre sono in volo, Dan Cooper chiede a tutti di andare nella, cioè tutte queste 5 persone che ci sono sull'aereo, di andare nella cabina di pilotaggio. Li chiude dentro, tira la tendina tra la prima e la seconda classe e alle 20 praticamente scatta il segnale dell'area di poppa dell'aereo, come se la scaletta fosse stata attivata. Sì. Ok? E infatti Ratazak, che chiede attraverso l'interfono se per caso Dan Cooper avesse bisogno di qualcosa, e lui ovviamente risponde di no. E questa è l'ultima comunicazione che hanno con Dan Cooper, perché alle 20:13 praticamente la sezione di poppa dell'aereo ha un sobbalzo, e infatti il pilota poi è costretto a rilivellare l'aereo, perché stava, cioè praticamente era come se la coda si fosse alzata di botto. Mm-hmm. Ha dovuto rilivellare l'aereo, e alle 22:15 sono arrivati a Reno, cioè sono atterrati a Reno. Ovviamente c'era già l'FBI e la polizia di Reno, tutti lì dal Nevada, tutti lì a circondare l'aereo. Quando sono saliti, sì, a bordo, praticamente non c'era più nessuno. Di questo Dan Cooper era sparito nel nulla. Mm-mm. Ok? E questa è l'ultima cosa che si sa di Dan Cooper, perché praticamente lui appunto è sparito nel nulla e non c'è stato verso di trovarlo. Infatti subito l'FBI ha ribaltato l'aereo come un calzino e ha trovato 66 impronte digitali non risalenti a nessuno dei passeggeri che erano a bordo o dell'equipaggio. Mm-hmm. Poi ha trovato 2 fermacravatte, uno nero e uno madreperla, da cui poi nel 2007 riusciranno a estrarre del DNA parziale, che comunque non porterà a niente. Neanche le impronte digitali porteranno a niente. E poi trova 2 paracadute, quelli che non ne sono stati utilizzati. Allora, i paracadute erano 4, erano 2 principali e 2 di scorta, più piccoli.
Certo.
E praticamente hanno trovato questi paracadute, uno di questi qua era aperto dentro l'aereo e mancavano dei cordini, come se fossero stati tagliati, no? Sì. E da lì appunto hanno cominciato a interrogare tutte le persone che erano a bordo, hanno cominciato a interrogare il personale di volo, eccetera, e hanno fatto gli identikit, i famosi identikit, che ovviamente se cercate Dan Cooper sono i primi, o DB Cooper sono i primi che vengono fuori. E cosa è successo? Che praticamente riescono a beccare un uomo dell'Oregon che si chiama appunto DB Cooper, che era un ex aviatore ed era omonimo di questo Dan Cooper. Il problema è che non c'entrava niente con il dirottamento, solo che James Long, che è un giornalista, confonde il nome del sospettato col nome di quello che ha effettuato il dirottamento, no?
Sì.
E lo ci scrive sull'articolo, tutta la stampa riprende senza verificare le fonti, e quindi Dan Cooper diventa DB Cooper per chiunque. Infatti se cercate Dan Cooper trovate solo un fumetto, se cercate DB Cooper trovate il dirottatore.
Esatto, anche se non era il suo nome.
Anche se non era il suo nome.
Ma alla fine è sempre quello il discorso. Cioè, noi pensiamo che la stampa terribile dei giornali online sia terribile perché è online. No, era così anche su carta. Uno, il primo a scrivere l'articolo è il primo e tutti gli altri copiano da quell'articolo.
Esatto.
Perché comunque la fretta di essere i primi a mettere fuori un articolo c'è sempre stata, non è... Cioè, chiaramente è stata esasperata online, perché a questo punto non è che escono 2 giornali al giorno, perché una volta ne uscivano 2 di quotidiani al giorno.
Sì,
uno
la
mattina.
Noi siamo
troppo giovani per ricordarci questa cosa.
No, non però... No, ma infatti tipo il Corriere della Sera si chiama della sera proprio per quel motivo lì, perché usciva, esatto, la sera.
Esatto, sì. E quindi c'era comunque questa fretta, e quindi poi anche cose non verificate tipo queste.
Sì, anche perché appunto se non arrivavi prima almeno arrivavi secondo.
Eh sì, appunto, perché hai fretta di arrivare secondo e quindi ti affidi al primo articolo che è uscito senza andare a controllare ulteriormente.
Esatto. E quindi appunto da questo 24 novembre del 1971 cominciano queste ricerche di questo Dan Cooper. No. Mm-hmm. Il problema è che cos'è? Che subito l'FBI si trova di fronte a dei limiti, ossia non sanno quando effettivamente si è lanciato dall'aereo. Mm-hmm. e non sanno la traiettoria che ha preso nella caduta, non sanno quando ha aperto il paracadute, che l'importante a secondo dell'altezza a cui apri il paracadute dove vai a finire.
Certo.
E quindi cominciano, allora innanzitutto fanno un esperimento per vedere a che ora si è lanciato, praticamente cominciano a buttare giù da un aereo praticamente delle casse da 90 kg, perché hanno stabilito che lui, allora lui dalla descrizione sembra avere sui 40-45 anni, era alto circa 1,80 m e pesava approssimativamente tra i 72 e gli 80 kg, con tutti i soldi addosso, un paracadute eccetera, era più o meno sui 90 kg, 95 kg, quindi cominciano a buttare delle casse di vari pesi, finché non arrivano appunto al peso di, mi pare, 95 kg, e l'aereo lì effettivamente è un sussulto nella coda di poppa. Quindi cominciano praticamente a cercare a tappeto, quindi dragando fiumi, eccetera, tutta la zona sud-ovest dello stato di Washington, che è abbastanza boscosa, no? Cioè montagne, boschi, laghi, e c'è questo fiume... Aspetta, ah sì, e c'è questo praticamente fiume Lewis, no? Che poi dà origine a un lago e, per una diga, e quindi dragano il lago, dragano il fiume, così. E quindi stabiliscono che almeno alle 20:13, quando l'aereo appunto ha avuto il sussulto, lui si è lanciato dall'aereo. Il problema è che cos'è? Che c'era un temporale. Comunque era il 24 novembre, la temperatura era molto bassa. E soprattutto l'aereo non poteva andare col pilota automatico, doveva essere guidato dal capitano Scott, che per quanto bravo aveva sbagliato di 80 gradi la rotta.
No.
Perché l'aereo era spinto dal vento. Gli aerei che seguivano, i caccia che seguivano l'aereo, non hanno rilevato nessun lancio dall'aereo sul radar, no? Dall'aereo che stavano seguendo sul radar. E soprattutto lui aveva questo completo nero, e quindi di notte il completo nero in mezzo alla foschia, comunque alla tempesta, pare che ci fosse questa tempesta, non hanno visto niente. E niente, praticamente dopo un mese da questo dirottamento, che non sono riusciti a cavare un ragno dal buco, perché appunto questo DB Cooper pare sparito nel nulla. Non riescono a trovare un corpo, non riescono a trovare i soldi, non riescono a trovare niente di niente. Praticamente l'FBI dà i numeri di serie dei soldi a tutte le banche, gli ippodromi, i casinò, per vedere se saltano fuori. Perché comunque erano biglietti da $20.
Sì.
No? Per vedere se saltano fuori, e vengono distribuiti praticamente in tutto il mondo.
Sì, però appunto la cosa che dicevo io, è molto difficile trovare dei soldi così, perché non è che qualsiasi esercizio commerciale può avere il tempo di controllare tutti i numeri di serie delle banconote.
Infatti, anche perché erano banconote da $20, cioè nel senso, un conto è una banconota, che ne so, da $500, che magari non so se
non
esiste,
non c'è, il massimo è 100.
Vabbè, da $100 che magari ne girano meno, però da $20 sono tantissime, è impossibile. E cosa succede? Che praticamente la Northwest Orient mette una taglia sulla refurtiva. Praticamente dice che chiunque riuscirà a recuperare la refurtiva, cioè nel senso, quindi i soldi che hanno dato a questo DB Cooper, prenderà il 15% di quella somma lì. Anche perché era loro la responsabilità di quei soldi, ossia praticamente loro avevano assicurato quei soldi, perché non erano della Northwestern, quindi li avevano presi alle banche e poi avrebbero dovuto restituirli eventualmente loro. E infatti la cifra poi è arrivata a $25,000, che è una cosa... E praticamente il procuratore generale degli Stati Uniti nel gennaio del 72, che è John Mitchell, praticamente distribuisce, cioè fa arrivare a tutto il pubblico i numeri di serie di queste banconote. E qua ovviamente succede l'inghippo, perché praticamente due uomini cominciano a falsificare delle banconote da $20 con i numeri di serie di questo rubati da Cooper, e attraverso questo stratagemma riescono a estorcere $30,000 a un giornale, al Newsweek, praticamente fregando Carl Fleming, che è un giornalista che ovviamente vuole arrivare per primo. E quindi
gli ha dato i soldi.
E quindi si è comprato l'esclusiva e loro facevano finta di conoscere questo DB Cooper, fargli fare l'intervista, eccetera. E invece...
Ci è cascato proprio così.
Sì, sì, ci è cascato così. No, però in realtà sono $3,000, scusate, ho letto male. $3,000, non 30,000.
Perché, caspita.
Esatto. Cioè, comunque, questi qui sono riusciti a fregare sto giornalista. E praticamente nel 75, appunto, come dicevo, la Northwestern deve pagare $180,000 di risarcimento per l'assicurazione su questi soldi che, come si dice, che sono spariti nel nulla.
Ma non è giusto, scusa, non dovrebbe essere stata responsabilità dell'FBI?
E no, perché la Northwestern, per salvare l'aereo e per salvare l'equipaggio, aveva dato... Lei aveva detto sì, ti diamo noi i soldi, comunque c'era l'assicurazione di mezzo, tanto se è coperta l'assicurazione alla fine è dovuto...
No, cioè io non sono mai dalla parte delle, come si dice, delle multinazionali, delle aziende, cioè non sono da quella... Però non è giusto, scusa, poverini!
Lo so, però...
Ok, pensavo che una volta che si infiltrava l'FBI, almeno il discorso dei soldi lo coprisse il governo...
No.
Sto cazzo.
Okay. E invece sto cazzo. E comunque, appunto, andando avanti con le ricerche, eccetera, e quando è venuta fuori sta storia che comunque il pilota aveva sbagliato di 80 gradi la rotta, praticamente hanno visto che dovevano cercare da un'altra parte, cioè avevano cercato dalla parte sbagliata, e praticamente era possibile che lui si fosse lanciato sul fiume Washougal, sempre lì nella zona di Washington, ma è da un'altra parte. Solo che nel 1980 il Monte St. Helens ha avuto una specie di eruzione, perché era un vulcano, che è possibile abbia coperto tutte le prove, quindi se per caso lui si fosse lanciato e fosse finito dalle parti appunto del Monte St. Helens, praticamente il suo corpo sarebbe, cioè potrebbe essere stato coperto dall'eruzione, dalla lava, eccetera, quindi tanto loro cercavano da un'altra parte, quindi...
Sì, però secondo me uno così era un esperto paracadutista, non è morto.
E invece no. E invece no, e qui c'è il colpo di scena. Tra l'altro sull'aereo c'erano, praticamente lui aveva lasciato un fermacravatta nero, un fermacravatta madreperla, che da cui poi nel 2007, e c'erano 8 mozziconi di sigaretta che però sono andati persi.
Ma come?
Sono andati persi.
Ma no.
Sì. E praticamente nel... Però quella cosa lì del paracadute ci arrivo dopo, perché sono tutte cose. Praticamente nel novembre del 78 un cacciatore di cervi trova un cartello per le istruzioni per aprire la scaletta posteriore del 727, praticamente a 21 km da Castle Rock a Washington, che è molto più a nord di dove stavano cercando, dove hanno fatto le ricerche nei primi mesi. E il 10 febbraio del 1980 un bambino di 8 anni, Brian Ingram, trova 3 pacchi di banconote sul fiume Columbia.
Wow.
3 pacchi, 3 mazzette di banconote.
Sì.
Una da 100 banconote, cioè 2 da 100 banconote e una da 90, sempre da $20. Ed è praticamente a valle, a 14 km da Vancouver, Washington, non quella lì del Canada. E cosa succede? Che praticamente queste banconote sono effettivamente 3 mazzette rubate da Dan Cooper, che sono finite nel fiume. Poi qui hanno fatto ricerche, studi geofisici, eccetera, per vedere. Ed erano praticamente 3 banconote, cioè 3 mazzette consecutive. Quindi come se fossero cadute e rimaste nel fiume tutte e 3 attaccate. E questo bambino, scavando sul bordo del fiume, le ha trovate. Allora si sono messi poi a studiare ovviamente la stratificazione per vedere se erano state nascoste, seppellite, portate al fiume, eccetera. Alla fine pare che siano state portate al fiume, ma in una zona che non c'entrava proprio niente con tutte le ricerche che avevano fatto fino in quel momento lì. E tra l'altro, se volete saperlo, a questo Ingram sono rimaste 15 di queste banconote, che lui ha venduto nel 2008 per ben $37,000.
Bene.
A un'asta.
Beh dai, non sputiamoci sopra.
Esatto. E praticamente appunto le ricerche di Dan Cooper sono andate avanti per un sacco di tempo, praticamente fino al 2016, in cui l'FBI ha detto vabbè, sentite, ormai è impossibile trovarlo, è inutile spenderci altri soldi, ma se qualcuno avesse informazioni noi siamo ancora disponibili. Infatti non è chiusa loro hanno solo smesso di indagare. E praticamente nel 2007 hanno trovato appunto del DNA, ma non sono riusciti, dai fermacravatte, e non sono riusciti a risalire al proprietario di questo DNA, no? Uh-huh. E qua arriviamo al paracadute, perché tutti dicono era un avviatore, era un esperto di paracadutismo, una cosa, un'altra. No, perché i due paracaduti, uno era più nuovo e più performante, lui ha scelto quello più vecchio. Mm. Paracadute di riserva ce n'era, siccome appunto l'avevano recuperato da un privato che affittava, faceva voli, faceva scuola di paracadutismo, eccetera, e praticamente uno di riserva era un paracadute studio, che un paracadutista esperto se ne sarebbe accorto perché praticamente gli mancava un cordino.
Ok.
E non poteva essere usato. E lui ha scelto quello e ha tagliato i cordini di quello buono. Così pare che i cordini poi lui li avesse usati per fissarsi addosso i soldi, lo zaino coi soldi, perché la Maklov, che era la hostess, l'aveva visto che si legava qualcosa addosso prima di essere chiusa in cabina. E quindi pare che non fosse un esperto di paracadutismo.
Sì, ma magari faceva paracadutismo come hobby, quindi magari non aveva l'expertise per riconoscere queste cose che hai detto tu, però magari si era già lanciato. Cioè, secondo me uno così si è già lanciato.
Uno così l'aveva studiata molto bene.
Almeno la prova l'ha fatta, secondo me. Secondo me non è morto.
Ma neanche secondo me è morto. Però ci sono altre cose, nel senso che la scelta dell'aereo non è casuale, del 727 non è casuale, perché praticamente poi è venuto fuori che Dan Cooper è il nome di un fumetto degli anni 70 belga, in cui il protagonista, questo Dan Cooper, è praticamente un pilota collaudatore della Royal Canadian Air Force, ed è un fumetto che non è mai stato distribuito negli Stati Uniti né mai tradotto negli Stati Uniti, cioè nel senso né mai tradotto in inglese.
Sì, sì.
E quindi questo Dan Cooper è possibile che fosse un europeo o un canadese.
Okay.
E il 727 è stato scelto apposta perché era praticamente dotato di un unico punto di rifornimento per tutti i serbatoi, quindi era molto più veloce il rifornimento. Infatti lui ha chiesto il camion per fare il rifornimento. Mentre gli altri aerei, cioè nel senso bisogna caricare un serbatoio, fare il giro, caricare l'altro, invece quello lì da un punto solo era uno dei più avanzati aerei per i tempi. Era dotato di una scaletta di poppa, cioè nel senso quindi dietro l'aereo sicura, nel senso che gli altri se provavi a lanciarti da una delle altre scalette finivi nei motori, se ti andava bene, o contro le ali posteriori. Invece lanciandoti da lì, praticamente non correvi nessun rischio se sapevi quello che stavi facendo, no?
Okay.
E infatti la CIA usava i 727 per infiltrare agenti e lanciare scorte dietro le linee nemiche.
Perfetto.
Così. E era anche un aereo che poteva volare a bassa quota e anche lentamente, come appunto l'ha fatto volare DB Cooper, e poteva decollare e atterrare con la scaletta di poppa abbassata, nonostante gli abbiano detto di no.
Sì.
E lui queste cose le sapeva. E praticamente la ricerca di DB Cooper, perché poi ci sono stati una marea di tra giornali, l'FBI, cose federali che hanno messo un sacco di taglie, ovviamente di sospetti di DB Cooper ne sono venuti fuori a centinaia, cioè tra gente che denunciava i propri fratelli per avere la taglia, a gente che si chiamava Cooper di cognome quindi veniva indagata, a gente che appunto faceva il pilota, faceva, cioè nel senso era comunque nell'ambito militare così, eccetera. Se non che uno dei più che ci è andato più vicino è questo Richard McCoy, che il 7 aprile del 1972 ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto DB Cooper. Ossia, è salito su un aereo con un fermacarta a forma di bomba a mano, e una pistola.
Bellissimo.
Bellissimo, sì. Ha chiesto $500,000, ha scelto un 727, un Boeing della 727, e ha fatto praticamente la stessa cosa. Solo che questo qui era un veterano berretto verde della guerra in Vietnam e pilota di elicotteri, quindi era più...
Cioè, quindi era Rambo.
Quindi era una specie di Rambo, però se lo... e tra l'altro assomiglia molto all'identikit che hanno fatto di DB Cooper.
Wow.
Gli assomiglia, cioè, infatti... Vabbè, poi magari su Instagram mettiamo le foto, però sembra proprio lui. E lui è riuscito a farsi dare $500,000. E poi, vabbè, ha fatto ripartire l'aereo verso lo Utah ed è saltato giù. Il problema è che cos'è? Che lui aveva lasciato su una rivista piena di impronte digitali e quindi l'hanno beccato subito il 9 aprile. È stato arrestato, incarcerato lui 2 anni dopo, nel 74, è riuscito a scappare... praticamente facendo schiantare un camion dei... sì, la classica fuga hollywoodiana, praticamente ha rubato il camion, quello che è della pattumiera, che va a ritirare le divise da lavare, quelle cose lì, e l'ha fatto schiantare sul cancello del carcere ed è scappato insieme ad altri detenuti.
Ma meraviglioso sto tizio!
Sì, poi dopo 3 mesi è stato in realtà rintracciato, mi pare a Venice Beach, una roba del genere. C'è stato un conflitto a fuoco e l'FBI l'ha fatto fuori. Il fatto che cos'è? Che lui non ha mai confermato né negato di essere Dan Cooper o DB Cooper come... E alcuni agenti dell'FBI hanno detto, io sparandogli avevo proprio la sensazione di sparare a DB Cooper.
Ok, ma scusa, non hanno fatto il confronto con le impronte? Digitali?
Penso di sì, ma infatti non era lui, avranno fatto anche poi il confronto col DNA e non era lui, infatti lui è solo uno dei sospetti. Un altro sospetto, e poi tra l'altro altra cosa, sono andati a vedere, praticamente McCoy era a Las Vegas quando c'è stato il dirottamento di B. Cooper. Un altro forte sospetto era questo Sheridan Peterson. Che contro di lui aveva praticamente degli indizi molto, molto forti, tipo era un ex marine, era un tecnico della Boeing, ma soprattutto aveva l'età e l'aspetto fisico molto simili a quelli di DB Cooper, agli identity kit, ed era anche un forte fumatore. Solo che lui si è sempre preso gioco della stampa e delle forze dell'ordine, perché comunque erano... Cioè non erano indizi forti sul coso. E probabilmente appunto hanno preso le impronte digitali e non c'entravano niente con quelle che avevano trovato sull'aereo. Perché quelle che hanno trovato sull'aereo praticamente non sono mai state ricondotte a nessuno. Come il DNA. E niente, praticamente la storia di DB Cooper finisce così. Perché poi ci sono stati un sacco di arresti, interrogatori, eccetera. Non sono mai riusciti a trovarlo. Alla fine l'FBI appunto... ha detto, vabbè, chiudiamo le indagini, le hanno chiuse l'8 luglio del 2016, ben 49 anni dopo.
Infatti,
più o meno.
Hanno cercato per un botto di tempo.
Comunque. Sì, sì, sì. Poi,
cercato... vabbè, in realtà spesso lo sappiamo che l'FBI, quando sta cercando qualcuno, lo mette sui poster e basta.
Sì, sì, in realtà hanno detto non ci spendiamo più soldi alla ricerca, certo. Anche perché comunque ormai, no, scusa, ho detto 49, ma sono passati 40 anni, 44 anni, 45 anni dal 71. Quindi ormai, cioè se lui aveva 45 anni o è morto o ormai ne ha 90 che se lo trovano, non... però sì, i soldi, a parte quelle tre mazzette lì, non sono mai saltati fuori. E praticamente cosa è successo? Dopo questo dirottamento hanno innanzitutto stretto un po' le maglie su chi poteva entrare sugli aerei, perché comunque questo Dan Cooper aveva comprato il biglietto per $20 in contanti e non era registrato da nessuna parte, no? E praticamente nel 72 è stato creato questo praticamente Cooper Vein, che è un blocco da mettere sulle scalette dei 727 per impedire di aprire la scaletta quando si è in volo.
Ok.
E ultima cosa, il 23 aprile del 2013 un certo Earl J. Cossey viene trovato morto a casa sua con la testa spaccata da un corpo contundente. E questo Earl J. Cossey è praticamente il proprietario della scuola di volo che ha dato i paracadute a DB Cooper.
Ok.
tutti dicono cioè, c'entra qualcosa con DB Cooper, la polizia ha archiviato la cosa come furto con scasso, cioè nel senso come si dice, omicidio per un tentato furto con scasso, una cosa così.
Sì, sì, sì.
Però lui è morto di morte violenta e lui aveva appunto, era quello che aveva dato il paracadute a DB Cooper. L'FBI ci tiene a far sapere che non sapevano, cioè che i paracadute li hanno recuperati così in fretta e furia e non sapevano che il secondo paracadute, quello difettoso, cioè nel senso che il secondo paracadute era difettoso, quello che lui si è portato dietro, che non era fatto assolutamente apposta, eccetera. Però questa qui è la storia di DB Cooper. Ovviamente su Loki, cioè, che interpreta DB Cooper, sparisce nel nulla perché viene richiamato ad Asgard dopo essersi lanciato dall'aereo. E quindi non sapremo mai chi è questo DB Cooper. Ci hanno fatto cioè è diventato ovviamente un mito. Io me lo ricordavo da piccolino che avevo sentito la storia tipo negli anni 80, eccetera. E poi mi era passata di mente, quando ho rivisto Loki, mi si è accesa la lampadina, ho detto, porca mia, ma io questa cosa qui la conosco. E niente, quindi ho voluto raccontarvela qui a Crime and Comedy, perché mi sembrava una storia interessante.
Ma ci sta tutta assolutamente, tra l'altro abbiamo fatto una capsulona.
Sì, quindi, è durata tanto.
È durata tanto, ma va benissimo, perché alla fine tanto ce lo dite sempre sul gruppo Telegram che volete le puntate ancora più lunghe, e così sì. Noi anche quando facciamo le puntate brevi ve le facciamo comunque lunghe. Però esatto. Meno lunghe del solito. E niente ragazzi, dai, allora noi ci sentiamo domenica prossima. E seguiteci esatto. Su tutti i social, lo sapete, Crime and Comedy, ci trovate dappertutto, su Instagram esatto. crimeandcomedy.podcast, però vabbè esatto. Una volta che avete scritto crime and vi compare nei suggerimenti, quindi
esatto e poi vabbè c'è il sito crimeandcomedy.it, c'è Telegram, Crime and Comedy Group se volete chattare con noi eccetera, vabbè solite cose. E per questa settimana vi salutiamo, ci sentiamo settimana prossima con un'altra storia delle nostre capsule.
Guardate, quella di settimana prossima è una delle mie storie preferite di sempre, quindi vi avverto. Ok, a domenica prossima, ciao, ciao. Ragazzi, grazie a tutti.